Se apriamo la scrittura nel Vangelo di Marco, al capitolo 3, i versetti da 7 a 19. Marco capitolo 3, versetti da 7 a 19. Poi Gesù si ritirò con i suoi discepoli verso il mare, e dalla Galilea una gran folla lo seguì. Dalla Giudea, da Gerusalemme, dalla Idumea, e da oltre il Giordano, e dai dintorni di Tiro e di Sidone, una gran folla, udendo quante cose egli faceva, andò da lui. Egli disse ai suoi discepoli che tenessero sempre pronta una barchetta per non farsi pigiare dalla folla, perché, avendone guariti i morti, tutti quelli che avevano qualche malattia gli si precipitavano addosso per toccarlo, e gli spiriti immondi, quando lo vedevano, si gettavano davanti a lui e gridavano: «Tu sei il figlio di Dio!» Ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Poi Gesù salì sul monte e chiamò a sé quelli che egli volle, ed essi andarono da lui. Ne costituì 12 per tenerli con sé e per mandarli a predicare con il potere di scacciare i demoni. Costituì dunque i 12, cioè Simone, al quale mise nome Pietro, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, fratello di Giacomo, a quali pose nome Boerneges, che vuol dire figlio del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio di Alfeo, Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariot, quello che poi lo tradì.
Il Vangelo di Marco è un Vangelo scritto con un intento molto chiaro ed è quello di raccontare il Gesù autentico. C'erano diverse teorie che iniziavano a circolare in quel tempo, diverse inchieste, no, su chi fosse realmente il Messia autentico. E Marco dice: io voglio raccontarvi, voglio dirvi, voglio potervi rappresentare il Gesù autentico, quello che è stato, non il Gesù che è frutto della vostra invenzione, non il Gesù che è frutto della vostra speculazione, un Gesù reale, come ha realmente vissuto. E Marco in questo brano, in modo, secondo il suo stile, in un modo estremamente compattato, estremamente sintetico, ci racconta di questa figura, di questo personaggio straordinario che è anche ancora oggi estremamente rilevante, estremamente significativo per ognuno di noi. E c'è questo Gesù che in un modo straordinario attrae su di sé delle folle immense. Sono migliaia di persone, sono centinaia di persone che sono disposte a fare, no, dei cammini, dei percorsi molto lunghi per arrivare a vedere, per arrivare a sentire, per arrivare a percepire, per arrivare a gustare, anche se solo parzialmente, no, la pienezza, il gusto, la ricchezza di questo Gesù. Il Vangelo di Marco al capitolo 3, dal versetto 7 in poi, ci dice che queste folle arrivano da diverse zone di Israele. Anzi, c'è gente che fa un cammino, è incredibile, come se qualcuno arrivasse a piedi da Modena a qui, soltanto per sentire un personaggio. E queste persone vanno lì perché hanno sentito che Gesù fa delle cose straordinarie, che Gesù dice delle cose che nessun altro dice, che Gesù è una persona come nessun'altra persona. Questo Gesù è un Gesù rivoluzionario, che può affascinare, può dare nuova vita, può dare nuova speranza per questi soggetti. Loro hanno sentito che Gesù guarisce, cioè cura le malattie del corpo, ma hanno sentito che questo Gesù è più che un semplice guaritore. Incominciano a comprendere che Gesù offre quella liberazione dal male, quella pienezza della vita, che nessun altro messia, nessun altro leader di religione, nessun altro filosofo può offrire. E Marco ci dice questo. Se voi leggete il Marco 3, dal versetto 7 in poi, poi Gesù si ritirò verso il male, perché c'era una gran folla che lo segue. Una gran folla che lo segue da dappertutto il mondo circostante. E quello che vediamo è una situazione molto intensa. C'è quasi un rischio fisico qui. E Gesù fa una cosa importante. Va in una barca e inizia ad allontanarsi con la barca e inizia a insegnare. dalla base. Ora fatemi subito dire una prima cosa, prima che ci addentriamo nel significato del testo che abbiamo letto oggi. E la cosa che voglio dirvi è che la barca era lì. C'è stato un discepolo che l'ha preparata. La barca non era lì per caso. La barca non era lì in modo improvvisato. C'è stato qualcuno che ha avuto l'accortezza pratica e concreta di mettere a disposizione del Signore Gesù una barca. Quanti pensano che il cristianesimo sia soltanto spiritualità, tra virgolette? No? Quanti pensano che il cristianesimo, come dire, si risolva soltanto, no, in una produzione a raffica di sermoni o di consigli etici o di cose di questo tipo? Qui trovano una smentita. Il cristianesimo si concretizza anche in accortezze pratiche, in dettagli che fanno la differenza, perché con quella barca il Signore Gesù riesce a moltiplicare il suo servizio. La barca era lì, qualcuno l'aveva preparata, qualcuno si era messo in gioco per portarla lì, e il Signore Gesù usa le competenze di questi pescatori che magari per anni hanno remato, sono andati a pescare, e adesso vengono utilizzati per uno scopo molto diverso, perché quella barca diventa un pulpito straordinario per il Signore Gesù. Fatemi dire, carissimi fratelli, che questa prospettiva di un cristianesimo pratico, concreto, che sta attento al dettaglio, dovrebbe essere una caratteristica che ci accompagna, questa intelligenza, questo pensiero strategico, non improvvisato, no? Questa accortezza, questo essere svegli per il Signore, avere la barca. Detto questo, carissimi fratelli, quello che vediamo qua sono tre cose molto semplici. La prima cosa che vediamo in questo brano è che il Vangelo crea ostilità, sempre. Il Vangelo crea ostilità, e questa ostilità può essere di due tipi. Può essere o una ostilità religiosa, chiara, esplicita, o può essere una ostilità demoniaca, fatta di ammiccamenti, fatta, no, di complimenti. Ma il Vangelo non crea solo ostilità. Dal versetto 16 in poi ci dice che il Vangelo crea anche una nuova identità. Ci dà un nome nuovo. Il versetto 13, 14 e 15 ci dice che non soltanto il Vangelo crea ostilità, non soltanto il Vangelo crea identità, il versetto 13, 14 e 15 ci dice che il Vangelo crea una nuova missione, un nuovo contesto per servire. Tre punti, tre tappe del nostro cammino oggi. La prima, il Vangelo crea ostilità, sempre. Il Vangelo crea opposizione. E questa opposizione in primo luogo, come si concretizza? Si concretizza da alcuni personaggi che dovrebbero essere gli esperti religiosi del tempo. Dovrebbero essere i grandi cultori della religione. Questi personaggi in tutta la loro conoscenza, in tutta la loro cultura, in tutti i loro studi, piuttosto che avvantaggiare, piuttosto che incoraggiare il Vangelo, lo ostacolano. E questi personaggi sono i farisei. Perché? Perché se voi leggete il Vangelo di Marco, versetto 6, questi farisei, che erano così pieni della legge di Dio, che conoscevano così bene i comandamenti di Dio, no, che avevano chiaro qual era il piano di Dio, ma in modo perverso, in modo estremo, versetto 6, iniziano a progettare, a pianificare la morte di Gesù. E per fare questo, per iniziare a pianificare questa morte, questo assassinio, questo omicidio, loro che erano i puri, capite? Loro che erano i migliori, perché erano quelli che rispettavano la legge di Dio, scendono in compromessi non con gli erodiani, con le persone più immorali del tempo. Carissimi fratelli, questi farisei, questo spirito dei farisei è sempre lo stesso, ed è uno spirito che si concretizza in conservazione. Tu non puoi cambiare, no? Tu non puoi cambiare la tradizione, quella che bisogna rispettare, confermare, rispettare e seguire. cosa sono queste innovazioni spirituali, cosa sono queste nuove cose che ci raccontate. È fatto di conservatorismo, lo spirito dei farisei è fatto di orgoglio, no, io rispetto la legge di Dio, io sono il cristiano, no, noi abbiamo dietro le spalle una tradizione, voi se non vi adeguate a noi siete inferiori a noi. Lo spirito dei farisei è fatto soprattutto di una mancata conoscenza di chi è realmente Dio, perché loro non conoscono Dio, perché vedono Dio soltanto come un oggetto che possono manipolare, che possono cambiare, che possono aggiustare secondo i loro desideri. E lo spirito dei farisei non prende in giusta considerazione la profondità del peccato, della radicalità del male che esiste in ognuno di noi. E loro si illudono di essere migliori degli altri, vogliono manipolare gli altri, vogliono controllare gli altri. Ogni religione fa questo. Ogni religione cerca di opprimere, di manipolare, di controllare, di indirizzare la tua vita, di opprimere piuttosto che liberare. Ogni religione esercita una funzione chimica che è simile a quella dell'oppio. Ti narcotizza, ti controlla, ti fa addormentare, ti fa perdere la bussola. Gesù no, perché lui non è venuto a introdurre una nuova religione, lui non è venuto a portare un sistema di regole, lui non è soltanto un maestro morale, capite? Lui è molto di più, lui è diverso. L'opposizione è quella dei farisei in primo luogo, ma non è soltanto questa, c'è un'altra opposizione che incontra Gesù. Il Vangelo crea anche un'altra ostilità, che non è soltanto quella religiosa, no, contemporanea, vecchia e nuova. Il Vangelo crea anche un'opposizione demoniaca. Ora, io lo so, immagino che qualcuno di voi inizia a pensare, com'è possibile, no, credere ancora ai demoni, ai diavoli, nell'epoca in cui usiamo il forno a microonde, piuttosto che, no, che il brown per farci la barba. Bene, però questa è la visione biblica, questa è la visione del mondo della Bibbia. Io vi garantisco che questa visione è una visione che è realmente plausibile. Guardate cosa dice Gesù, quello che Gesù dice, è il versetto 11, leggetelo con me. E gli spiriti immondi, cioè che erano in qualche modo avevano una connessione forte col Satana, gli spiriti immondi, quanto lo vedevano, cosa fanno? Si gettano davanti a lui e gridano: tu sei il figlio di Dio, ed egli ordinava loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Il comportamento dei demoni è un comportamento abbastanza strano, no, perché piuttosto che entrare in opposizione aperta con Gesù, piuttosto che fare di tutto per distruggerlo in modo diretto, quello che i demoni fanno è passare per la via dei complimenti, capite? No, quello no, dice: ah, d'accordo, allora aspetta, uso come dire, io ti ammicco, io ti voglio affascinare, ti voglio girare in questo modo, voglio gridare, io sono un tuo microfono, capisci? Io sono un tuo microfono, non posso essere, no, opposto a te, io voglio associarmi a te, voglio incoraggiare te. Cari fratelli, non c'è cosa più rischiosa, non c'è cosa più che scendere a questi, no, a questi livelli. Non c'è cosa più rischiosa che quella di farsi, come dire, di utilizzare microfoni inopportuni per la fede cristiana. E Gesù questo lo sa molto bene. E Gesù sa molto bene che lui non ha bisogno della loro pubblicità. Lui non ha bisogno degli spot demoniaci. E quindi Gesù dice, no, tu puoi dire formalmente: guardate, quella persona è il figlio di Dio. Però lui sa bene che loro, quando dicono quella persona è il figlio di Dio, lo stanno dicendo perché vogliono controllare Gesù, perché vogliono sfruttarlo, perché vogliono manipolarlo. E Gesù dice: no, non mi sta bene. Dice: state zitti. Cari fratelli, può esserci una confessione, può esserci una professione di fede, che anche se formalmente a posto, anche se i cui connotati, le cui caratteristiche sono ok, d'accordo, ha una motivazione che è diabolica, perché può esserci una confessione di fede come quella dei demoni, Una professione di fede come quella di... che dice formalmente io riconosco il figlio di Dio, però in realtà non riconosce la potenza della croce. Perché non riconosce il ministero, il servizio che Gesù è venuto in questo mondo, capite? Non per contrattare con il male, ma per distruggere le opere del male. Lui non ha bisogno di opposizioni impure, a lui non servono gli appoggi compromettenti. Lui vuole essere diretto. Due tipi di ostilità, ma in sostanza il Vangelo crea sempre un'ostilità. Può essere un'ostilità di tipo religioso, tu stai deviando dalla tradizione, oppure può essere una ostilità fatta di complimenti, di pacche sulle spalle, no? Di tentativo di manipolare. Il Vangelo crea questo tipo di ostilità. In entrambi i casi questi due comportamenti sono ostili al Vangelo, perché evitano la potenza della croce. Ma il Vangelo non crea soltanto ostilità. Gesù cosa fa con i demoni? Guardate, lui ordina loro con insistenza di non rivelare la sua identità. Il testo greco dice che lui li zittisce, come ha fatto con il mare in tempesta. Lui ordina, fate silenzio, e loro fanno silenzio. E subito dopo ci dice che il Vangelo non solo crea ostilità, ma il Vangelo crea una nuova identità. Il Vangelo non incontra solo opposizione, ma il Vangelo ci dà una via maestra, una via nuova. Guardate com'è, cosa fa Gesù. Marco, capitolo 3. Poi Gesù sale sul monte e chiama a sé quelli che gli vuole. Le persone che Gesù chiama andarono da lui. E lui ne costituisce 12 per tenerli con sé, per mandarli a predicare, con il potere di scacciare i demoni. E costituì dunque i 12. Chi sono questi 12? Sono un certo Simone, a cui metterà il nome di Pietro, sono Giacomo, figlio di Zebedeo, sono Giovanni, fratello di Giacomo, che chiamerà figli del tuono, Andrea, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo, figlio d'Alfeo, e Taddeo, Simone, eccetera, eccetera, Giuda. Gesù cosa fa? Questo contesto di folla, di ostilità, quello che Gesù fa è straordinario, perché lui va in montagna, va su un monte e incomincia a rinominare le persone. Lui va in una collina e quello che Gesù fa incomincia ad attribuire dei nomi nuovi alle persone. Ora, questo è straordinario, perché lui si prende un piccolo gruppo di 12 uomini. Adesso vedremo che queste 12 persone non sono mica i migliori del mondo. Si prende un gruppo di 12 uomini e lui vuole vivere con loro in modo speciale, li porta con sé, li porta in una collina, in una montagna, sta ricostruendo il nuovo Israele. Capite? No? Lui sta ricostruendo completamente il nuovo Israele, sta prendendo forma il nuovo Israele. Questi sono i fratelli, queste persone saranno gli uomini, i ragazzi che lui userà per costruire il suo regno. Queste persone che Gesù ha con sé, che Gesù chiama, saranno come dire, i suoi più stretti collaboratori, saranno le persone che andranno ovunque, dappertutto, a servire, a predicare, a vivere il Vangelo del Regno di Dio. Ora, guardate un po', queste persone non sono lì perché si sono candidate. Queste persone non sono lì perché, come dire, hanno effettuato un processo di selezione molto rigido, serio e selettivo. Loro non sono lì perché sono i migliori del mondo, no? Loro non sono lì perché, come dire, hanno i titoli giusti, la età giusta, le competenze giuste, sono le persone giuste al posto giusto, no. Queste persone sono lì per un semplice motivo, perché Gesù li vuole con sé. Perché Gesù li vuole con sé. Versetto 13. E chiamò a sé quelli che egli volle. Ora, guardate un po' questi personaggi. Hanno alcune cose in comune. Beh, innanzitutto sono tutti peccatori. Queste persone sono tutti peccatori, sono persone molto fallibili, che commettono degli errori, no? Degli errori molto grossi, no? Sono persone che sono lente a comprendere, sono persone che spesso avranno il cuore duro, no? Sono persone che sono talmente timorose, talmente impaurite, che quando arriverà un minimo di prova, vicino al Getsemani, non faranno altro che abbandonare tutti il Signore Gesù e ritorneranno, no? A fare quello che facevano prima. Quindi sono tutte persone molto fragili, sono tutte persone molto precarie, sono tutte persone imperfette. Non sono supereroi. Queste persone sono lì. Però, queste persone hanno queste cose in comune. Però ognuno di loro, cioè comprendete, ha delle caratteristiche speciali. Allora, a un certo punto, non sono cloni l'uno dell'altro. Non sono cloni l'uno dell'altro. No, la relazione con Gesù non clona. No? Non ci fa con lo stampino. Guardate un po', c'è Simone che è zelota. Noi potremmo dire che significa zelota, beh, lui è un fanatico, lui la persona è un fanatico della religione ed è lì con Gesù, è uno che pensava di fare il terrorista per il regno di Dio, è un fanatico, c'è lì. C'è Matteo era un pubblicano, cioè era, come dire, una persona leggermente snob, no? Che usava i soldi in precedenza con estrema disinvoltura, anzi probabilmente era uno, no? che ha usato anche questi soldi in modo non opportuno, e anche lui è lì adesso, con questo fanatico. Poi che c'è? Poi c'è Pietro. Pietro era un personaggio, come dire, di una impulsività unica, no? Incorreggibile. E poi ci sono questi due fratelli che sono figli del tuono, no? Che avevano delle ambizioni stranissime, che volevano arrivare in alto, volevano essere alla destra del figlio di Dio. E ci sono questi personaggi molto diversi, con delle caratteristiche uniche, gli uni dagli altri, no? E c'è anche Giuda, capite? C'è anche Giuda, che sarà il personaggio che avrebbe fatto il tradimento con Gesù. Questo per dire che Gesù ha tutto sotto controllo, lui non si lascia improvvisare da nulla. Bene, queste persone, così diverse, però allo stesso tempo così simili, diventano collaboratori di Gesù. Queste persone, con questa diversità così forte, diventano collaboratori di Gesù. Io penso che la cosa possa essere valida anche per noi oggi. Nella nostra diversità, nei nostri tratti in comune, Gesù ci vuole i suoi collaboratori. Questo è il cristianesimo. Però guardate cosa fa Gesù prima. Prima di mandarli, Gesù dà loro un nuovo nome. Dà un nuovo nome. Ora, nominare, carissimi fratelli, significa esercitare autorità sulle cose. Nominare significa esercitare responsabilità, significa manifestare superiorità. E come dire, chi nomina controlla, chi nomina determina. Il nome è l'essenza di chi tu sei. Il nome in un qualche tempo, allora, era la cosa più importante della tua personalità. C'era un potere straordinario nel nome. In un certo senso questo è ancora vero oggi. Quanti di noi scelgono il nome dei propri figli con leggerezza? No? Non andiamo ad approfondire il loro significato, le sue caratteristiche, no? Se un nome può essere opportuno oppure no. Esercitiamo responsabilità sul nome. Bene, quello che Gesù fa è proprio questo. Lui dà un nuovo nome. Sì, ma queste cose sono cose di un tempo. I nomi oggi, alla fine, no, sono tanto, come dire, degli appellativi per identificare soltanto qualcuno, ma uno vale l'altro. Ma sei proprio convinto di questo? Tu sai quanti milioni di euro, no, a livello aziendale sono spesi ogni anno per ricercare il nome giusto di un prodotto, per ricercare il nome giusto di un'impresa, per ricercare, no, le caratteristiche giuste, il carattere giusto da attribuire a un nome? Sai quanti milioni di euro, sai quante persone non fanno altro che pensare giorno e notte al brand, al nome, no? Al potere del nome, a come il nome può influenzare qualcosa nell'economia, in un mercato. Moltissimo, moltissimo. Ci sono biblioteche intere che parlano, no, di strategie di marketing fondate sulla scelta del nome giusto, no? Ma ne voglio portare, voglio suggerirvi, c'è un autore, un guru, no, dei giorni nostri, uno che ha fatto del marketing la sua vita, e lui dice, no, la prima regola del successo per un'azienda è quella di non accettare compromessi sul proprio nome. Non deve accettare compromessi sul proprio nome. Investi tempo per scegliere accuratamente il tuo nome, no? Devi sviluppare un nome accattivante, un nome che facilita il tuo posizionamento sul mercato, eh? Quindi devi scegliere un iniziale di un certo tipo, no? Un numero di un certo tipo, devi selezionare il nome secondo in un determinato modo. Il tuo nome ci dice, se vuoi avere successo nel mercato, deve suonare bene. E il tuo nome deve essere pronto anche a diventare un verbo. Ad esempio, se tu scegli come compagnia il nome di Google, se il nome Google può diventare un verbo, e io posso dire ora googlare, vuol dire che io ho scelto il nome bene e ho avuto un grande successo. No, devi scegliere in modo estremamente attento il tuo nome. Ma questo non è soltanto a livello aziendale. Tu pensi che il potere del nome non sia anche una cosa molto valida a livello personale? Pensi veramente che il nome sia una cosa in superficie? No? Gli esperti ci dicono che se tu hai adottato un bambino e porti questo bambino a casa tua, la cosa migliore da fare, se puoi farla, è attribuire a questo bambino un nome nuovo. Se tu dai un nome nuovo a questo bambino, sarai facilitato nell'educazione, perché il nome nuovo inizia un processo nuovo con l'adozione. Ma non solo, no? Nominare significa esercitare responsabilità. E a volte io uso il nome, carissimi fratelli, noi usiamo i nomi, come fa Gesù a volte, per reinventare le nostre identità. Gesù usa questi nomi perché vuole creare delle nuove identità. Lo facciamo anche noi oggi in modo imperfetto. Tu sai chi è lui, Maria, Luisa, Ciccone? Tu sai chi è Maria Luisa Ciccone? Madonna! Cosa ha fatto Maria Luisa Ciccone? Si è attribuita un nuovo nome, ha inventato la sua identità. Tu sai chi è il Renato Facchini? Il signor Facchini è Renato Zero. Si è attribuito un nome, ha inventato la sua identità. Tu sai chi è Maria Ilva Bolcati? Maria Ilva Bolcati è Milva. Si è attribuita un nome, ha inventato una nuova identità. Ora, questo è un po' più particolare, quindi vi chiedo scusa. Tu sai chi è Vladimir Guadagno? Vladimir Guadagno è Luxuria, si è attribuito un nome nuovo, si è inventato una nuova identità. Gesù, quando lui dà dei nomi, fa una cosa molto simile. Lui sta creando una nuova identità. Lui sta creando una nuova identità. Lui sta determinando le persone. Quando Dio nomina, lui crea. Genesi 1. Prendi con me Genesi 1. Quando Dio va a pronunciare un nome, lui crea. Versetto 3, è la creazione. La terra era in forma vuota e le tenebre ricoprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio aleggiava sulle superfici delle acque. Dio nomina qualcosa. Dio disse, sia la luce, e la luce fu. Dio nomina qualcosa e la cosa che nomina viene in esistenza. E Dio chiamò il giorno giorno e la notte e le tenebre notte, e fu sera e fu mattina. Poi Dio disse, vi sia una distesa tra le acque, e la cosa accadde. quando Dio pronuncia un nome, quando Dio dice qualcosa, la cosa che Dio dice si crea. Quando lui ci chiama, quando lui ci attribuisce un nuovo nome, il nome che lui va a pronunciare ci crea una nuova identità. Cari fratelli, Gesù crea i dodici. C'è un termine molto forte che usa, che viene usato in Marco 3. Quando lui chiama, quando lui costituisce questi dodici, viene usato nell'originale greco un termine che significa, che descrive l'azione di un artista nei confronti di un'opera d'arte. Quando Gesù chiama questi dodici, lui sta facendo quello che un artista, quello che un artista fa con il suo pezzo informe, con il suo marmo informe. Lui sta creando da persone imperfette, da persone rozze, da persone incomplete. Lui sta creando un'opera d'arte, malgrado la sporcizia che ci portiamo. Lui sta creando, e se lui dà dei nomi, la cosa accade. Io non so in come tu vuoi costruire la tua identità questa mattina. Io non so se noi vogliamo costruire la nostra identità come fanno un po' tutti. Abbiamo dei pezzi di un mosaico che non sappiamo bene come combinare assieme, quindi arrabattiamo un po' a destra, un po' a manca. No, quindi cerchiamo la nostra identità in famiglia, però guardiamo subito che la cosa diventa estremamente problematica. O forse sei una persona che vuole cercare la sua identità al lavoro, con la carriera o col successo finanziario. Però vedrai che dopo un po', più ti impegni in questa direzione, no? Più vedrai che questa identità si frammenta, si frantuma, non dà soddisfazione, non dà gioia, non dà vita. Forse sei una persona che vuole costruire la sua identità sull'ideologia, sull'essere occidentali piuttosto che asiatici, ma anche questa crea conflitto, crea sofferenza. Però fatemi dire questa mattina, che l'unico modo per costruire un'identità nuova, l'unico modo per avere un'identità nuova, è quella di accettare, di accogliere il nome che Gesù pronuncia per noi. Non c'è altra via. Il nome che Gesù pronuncia per noi. Perché a differenza di tutte le altre, l'identità che Gesù crea è sicura, le altre non sono sicure. A differenza di tutte le altre, l'identità che Gesù crea è stabile. Le altre non sono stabili. A differenza di tutte le altre, l'identità che Gesù crea non è provvisoria, è eterna. È eterna. E lui ci crea questa identità dandoci un nome nuovo. Giovanni 10. In verità, vi dico che chi non entra per la porta dell'ovile delle pecore, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro, è un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore. A lui apre il portinaio, e guardate poi cosa dice. A lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. E come chiama egli le pecore? Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. L'identità cristiana significa innanzitutto accogliere il nome nuovo che Gesù ci dà, un nome eterno. E non è il pensiero solo di Marco, Apocalisse 2, versetto 17, A chi vince io darò della manna che è nascosta in una pietruzza bianca.
E cosa ha questa pietruzza bianca? E in questa pietruzza bianca è scritto un nome nuovo.
Un nome nuovo. Un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Amico, amica, fratello o sorella. Io non so quale sia la tua condizione, ma tu non puoi trovare una vera identità, tu non puoi vivere pienamente chi tu sei, tu non puoi scoprire la pienezza della vita, la ricchezza della vita, la gioia della vita, se non accogli l'identità che solo Gesù può offrire. Solo Lui può offrirla. Non la può offrire il successo, non la può offrire nessuna ideologia, non la può offrire nessun sistema fatto di cose degli uomini, non la può offrire una filosofia, non la può offrire una religione. Solo Gesù può offrire l'identità nuova, un nome nuovo. Cosa fa Gesù? Va in montagna e inizia a rinominare. Io penso che lo voglia fare anche questa mattina. Terzo punto questa mattina, fratelli, è che tutto questo però non è fine a se stesso. Gesù non ci dà una nuova identità soltanto per coccolarci. Gesù ci dà un'identità nuova, guardate un po' cosa dice il versetto 14, Marco 3, versetto 14. Gesù ci dà un'identità nuova per tenerli con sé, per stare con Lui. Gesù vuole che io e te questa mattina, certo i dodici erano in una circostanza unica, il loro ministero è apostolico in senso unico, è irripetibile per molti versi, però anche noi possiamo stare con Gesù, anche noi ancora oggi possiamo essere caratterizzati da questo stare con Gesù, da questo vivere insieme con Gesù, per la potenza della Bibbia, per la potenza dello Spirito Santo che vive nei nostri cuori. E non c'è nulla di più importante, non c'è compagnia più appagante che quella di stare con Gesù, perché stare con Gesù cambia completamente la nostra vita. Queste persone erano ignoranti, senza cultura, con difficoltà, erano, come dire, con personalità disfunzionali, alcune con profonde difficoltà di depressione, con famiglie alle spalle che erano un disastro, ma queste famiglie stanno con Gesù e le persone si accorgeranno, ci dice la Bibbia, no? E le persone si accorgeranno che Pietro, Giacomo e Giovanni erano stati con Gesù, erano stati modellati, no? Dalla scuola più importante della vita. Non c'è nulla di più di prioritario, non c'è nulla di meglio, non c'è nulla di più grande che stare con Gesù. E questi effetti di questa comunione sono straordinari, carissimi fratelli. E stare con Gesù significa non girozzolare attorno, significa non vivere in periferia, significa non vedere, come dire, un po' sì o un po' no. Stare con Gesù significa connettersi stabilmente, definitivamente, con l'unica persona che può garantirci la vita eterna, che è Gesù Cristo. Con l'unica persona che non ci distrugge, ma ci salva. Con l'unica persona che non ci imprigiona, ma ci libera. Gesù. E non si fermano solo qua, cari fratelli, perché sai, stare con Gesù è come essere incontrati da un uragano. Io non so quanti di voi hanno visto la potenza di un uragano, di un tornado, di una trompa d'aria particolarmente numerosa, particolarmente forte, ma stare con Gesù è in un certo modo la stessa cosa, perché in un senso, capite, ti attrae verso il centro. Sei assorbito in modo violento verso il centro, stai con Gesù. No, non vuoi pensare ad altro, vuoi vivere soltanto per Lui, perché Lui è la pienezza. Però contemporaneamente, subito dopo, come in un tornado, come in un uragano, sei proniettato verso l'esterno. Ed è la missione, ed è il servizio. Tu non puoi stare con Gesù se non vivi contemporaneamente questa forza che ti attrae e che ti espelle. E questo è quello che i discepoli fanno.
stanno con Gesù, sono attratti da lui, come una calamita potente, ma allo stesso modo sono mandati via in missione, a servire.
Vuoi scoprire la tua identità? Vuoi scoprire la tua identità?
Vuoi scoprire il tuo dono, il tuo talento? Vuoi scoprire lo scopo della tua vita? Vuoi scoprire il significato della tua esistenza? Non c'è nessun'altra via se non quella della missione e del servizio con Gesù.
Io dubito, fratelli, che noi possiamo vivere questo, che noi possiamo vivere questo se non incominciamo a dedicare il nostro tempo, le nostre priorità, se non incominciamo a costruire la nostra agenda e a considerare in questa costruzione chi Gesù è, cosa Gesù vuole e a servire.
Vuoi scoprire la tua identità? Stai con Gesù e servi. Metti a disposizione il tuo tempo. Metti a disposizione i tuoi soldi. Metti a disposizione la tua casa. Metti a disposizione il tuo lavoro. Metti a disposizione le tue relazioni. Metti a disposizione la tua famiglia con Gesù. Servi. Servi. Metti a disposizione i tuoi talenti. Metti a disposizione la tua barca per Gesù. E lì scoprirai la tua vera identità. E lì sarai attratto e gettato via in missione. Non c'è nulla di più importante questa mattina che vivere questa nuova identità, questa nuova missione che Gesù ci dà. Nulla di più importante.
Fatemi chiudere con alcune righe di Lewis, che in questa sorta... In questo senso lui scrive con estrema maestria. Mi pare che riassuma un po' tutto quello che abbiamo detto. Le cose buone e cattive si ricevono per una sorta di contagio. Se vuoi scaldarti, devi metterti vicino al fuoco. Se vuoi bagnarti, devi entrare in acqua. Se vuoi gioia, se vuoi forza, se vuoi pace, se vuoi vita, devi avvicinarti. Anche a penetrare in ciò che lo possiede. E queste cose si trovano soltanto in Dio e in Gesù. Abbassiamo il nostro cuore.